A Gaza la tregua scricchiola, l'esercito israeliano uccide 11 membri della stessa famiglia, mentre il valico di Rafah resta chiuso e gli aiuti non entrano come dovrebbero. Da lunedì il vicepresidente statunitense in Israele per discutere i prossimi passi, mentre Hamas rallenta sul disarmo. Per ora non possiamo, dobbiamo mantenere il controllo della sicurezza ad interim. Chiara Appendino si dimette da vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Ora si apre un problema politico nel movimento dopo le critiche dell'ex sindaca di Torino alla gestione di Giuseppe Conte. Ranucci era pedinato e chi voleva intimidirlo sapeva come colpire. I magistrati antimafia seguono la pista della mafia per l'attentato al conduttore di Report. In queste ore la corsa a esprimergli solidarietà anche da chi in questi anni l'ho lasciato solo, delegittimando il suo lavoro. Uniti per fornire misure concrete di sostegno a Kiev, i leader europei si preparano al vertice della prossima settimana dopo l'incontro tra Trump e Zelensky di ieri. Il presidente ucraino sperava di ottenere da Washington i missili a lunga gittata, ma la Casa Bianca ha raffreddato la sua posizione dopo il colloquio con Putin. Sono le 13:02 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, dovrebbe partire domani per il Medio Oriente e lunedì sarà in Israele per discutere i prossimi passi dell'accordo di cessate il fuoco nella striscia di Gaza. Secondo Axios, anche l'inviato statunitense Steve Witkoff dovrebbe incontrare leader israeliani durante la prossima settimana. L'accordo di cessate il fuoco, entrato in vigore circa una settimana fa, per il momento regge, anche se resta fragile e diversi punti sono ancora risolti. Mi ha raggiunto in studio Martina Stefanoni.
Buongiorno, sì, partiamo dalla più stretta cronaca di questa mattina. 11 persone sono state uccise dall'esercito israeliano che ha attaccato un pulmino a Zeitun nella città di Gaza, accusandolo di aver attraversato la cosiddetta linea gialla che delimita le aree sotto controllo dell'esercito israeliano. A bordo erano tutti membri della stessa famiglia e dall'entrata in vigore del cessate il fuoco Israele ha ucciso 28 persone. Questo è evidentemente una prima questione, oltre che dal punto di vista umano e umanitario, anche perché dimostra quanto sia precario il cessate il fuoco. Poi c'è il tema degli aiuti umanitari. Secondo l'accordo firmato sarebbero dovuti entrare almeno 600 camion di aiuti al giorno, invece continuano ad entrare con il contagocce e raggiungono ancora con difficoltà la popolazione che ne ha un estremo bisogno. Il valico di Rafah inoltre resta chiuso almeno fino a domani, ha detto Israele, ma non ha fornito scadenze chiare, e l'apertura del valico che collega Gaza all'Egitto era parte dell'accordo ed è fondamentale anche per l'uscita dalla striscia delle persone che necessitano cure. 170.000 persone, secondo gli ultimi dati, hanno bisogno di interventi chirurgici che a Gaza non possono essere fatti. Tutto questo sembra legato, secondo le dichiarazioni da Tel Aviv, alla restituzione dei corpi dei prigionieri israeliani. Questa notte Hamas ne ha consegnato uno, ne restano ancora 18, ma è un'operazione molto complicata perché sono sotto chili e chili di macerie. A tutto questo si aggiunge l'incertezza sui prossimi passi e forse anche per questo nei prossimi giorni arriveranno in Israele gli inviati statunitensi, il ritiro dell'esercito israeliano e la smilitarizzazione di Hamas. In un'intervista a Reuters, un dirigente del gruppo palestinese ha detto che Hamas intende mantenere il controllo della sicurezza a Gaza per un periodo ad interim e non può per ora impegnarsi a disarmarsi. Hamas deve disarmare senza se e senza ma, è stata la risposta dell'ufficio del primo ministro israeliano. La situazione quindi resta delicata, precaria e confusa, forse frutto anche di un piano di pace che si è mantenuto troppo vago fin dall'inizio, sia nei tempi che nelle modalità che avrebbero dovuto trasformare il cessate il fuoco in una pace.
Grazie Martina. Chiara Appendino si è dimessa da vicepresidente del Movimento 5 Stelle. La deputata piemontese ha annunciato la sua scelta durante il Consiglio nazionale del Movimento che è ancora in corso. Se tecnicamente la decisione non ha grandi ricadute, visto che la prossima settimana si terranno le votazioni sul secondo mandato di Giuseppe Conte come presidente e il conseguente azzeramento dei vertici, politicamente le sue dimissioni possono avere grosse ripercussioni. Sentiamo il parere di Giuliano Santoro, giornalista del Manifesto, esperto del Movimento 5 Stelle.
Fino a pochi anni fa una situazione del genere dentro il Movimento 5 Stelle si sarebbe risolta per inerzia con un'assemblea dei parlamentari. In una situazione particolarmente critica sarebbe arrivato Beppe Grillo, avrebbe dato qualche pacca sulla spalla, qualche scappellotto e tutto sarebbe rientrato. Adesso il Movimento 5 Stelle del nuovo corso di Giuseppe Conte da circa 2 anni ha un consiglio nazionale, un organismo codificato, ha una linea che è stata approvata dalla cosiddetta assemblea costituente appunto 2 anni fa, che dice che il Movimento 5 Stelle segue una linea progressista ma indipendente, e dentro questo strettissimo fazzoletto di terra, in questo ristrettissimo campo da gioco che si gioca la partita di Chiara Appendino, che non è mai stata una molto vicina al PD, è stata sindaca senza l'appoggio del PD, ha impedito che si facesse l'accordo alle regionali del Piemonte, adesso chiede più indipendenza dal PD, ma dentro una linea che è stata tracciata al congresso, dicono i contiani. Quindi la partita si gioca veramente in maniera diversa rispetto al passato, ma anche con categorie che sono state in qualche modo definite. Per questo molti degli uomini più vicini a Conte dicono che non ha molti spazi di manovra. Staremo a vedere.
Siegfried Ranucci è stato pedinato per giorni e chi voleva intimidirlo ha aspettato il momento giusto per entrare in azione. Sono le prime conclusioni a cui sono giunti i magistrati dell'antimafia che indagano sull'attentato al conduttore di Report. Le piste che stanno seguendo sono legate ai temi trattati nelle puntate della trasmissione, quindi mafia, ultra, affari illeciti. Ci sono state molte manifestazioni di solidarietà in queste ore nei suoi confronti, a cui ora è stata aumentata la scorta. È un salto di qualità nelle modalità di intimidazione dei giornalisti alla libertà di stampa. Potevano uccidere, così il giornalista ha parlato dell'attentato che ha subito. Questo è il parere di Ida Dominiani, giornalista e saggista.
Ma mi sembra un fatto terribile ed estremamente allarmante. Si direbbe di stampo mafioso, tra l'altro Ranucci aveva annunciato che la prossima puntata di Report avrebbe parlato di 'ndrangheta, rapporti tra 'ndrangheta e potere politico, ma naturalmente senza addentrarsi nella disamina del fatto, ne sappiamo ancora troppo poco. Io penso che sia un segnale allarmantissimo non solo per Ranucci, che è nel mirino del potere politico da anni e della stampa di destra da anni. Vorrei ricordare che alcuni anni fa una firma del Foglio gli augurò, si rammaricò per il fatto che lui non era morto durante lo tsunami di Sumatra dell'Oceano Indiano, dove era andato a fare un servizio. Ecco, siamo a questi livelli, cioè Ranucci è uno a cui è stato augurato da un collega di morire. Un fatto gravissimo a proposito di clima d'odio e di chi solleva il clima d'odio in questo paese, ma io penso che sia un segnale terribile per tutta la stampa indipendente, per tutto il giornalismo indipendente, che è sotto attacco della destra mediatica e politica in Italia e non solo in Italia, perché pensiamo a quello che sta accadendo nella democrazia in cui la stampa libera è un mito intoccabile, era un mito intoccabile sempre, cioè gli Stati Uniti.
In queste ore sono stati tantissimi gli attestati di solidarietà nei confronti di Ranucci, anche dai partiti di destra che in passato più volte avevano invece sporto querela nei suoi confronti, ma troppo spesso Ranucci, così come altri giornalisti, è stato lasciato solo. L'editoriale di Lorenza Ghidini.
Le minacce, le lettere, i pedinamenti, ora la bomba sotto casa. Quello che è successo a Siegfried Ranucci costituisce un salto di qualità molto preoccupante. Ci riporta alla stagione dei Pippo Fava, dei Mauro Rostagno, dei Giancarlo Siani, giornalisti a cui per togliere la voce è stata tolta la vita. Succede quando un cronista scomodo viene lasciato solo. Il conduttore di Report ha collezionato negli anni querele, spesso temerarie, da parte del Presidente del Senato, di mezzo governo, del Partito Fratelli d'Italia e di vari altri esponenti della maggioranza. Per tutta risposta, la RAI, l'editore di Ranucci, gli ha fatto un richiamo formale per aver parlato di libertà di stampa in un'intervista e ha minacciato di ridurre il numero delle puntate di Report per la stagione che partirà a fine mese. Difficile non vedere una connessione fra l'insofferenza della destra e l'azione dell'azienda, ormai occupata capillarmente dai partiti della maggioranza. Nelle ore successive all'attentato si sono tutti affrettati a dare la loro solidarietà al giornalista, ma quella bomba è un avvertimento a cui poco a poco è stato lasciato lo spazio.
Un operaio di 42 anni è morto questa mattina intorno alle 8 a Torino in un incidente sul lavoro. L'uomo, di origini nigeriane, è morto mentre movimentava reti metalliche all'interno del cantiere di Torino Expo. Secondo una prima ricostruzione, il 42enne sarebbe stato travolto dal peso di alcune reti che si sono sganciate mentre le stava sollevando con una gru. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, l'uomo era in arresto cardiaco a causa delle gravi lesioni riportate. Le manovre di rianimazione non sono bastate a salvargli la vita. Poco o niente, questo in sintesi il commento che arriva da sindacati ed opposizioni sulla manovra economica approvata dal governo. Una manovra abbastanza leggera rispetto a quella degli ultimi anni, da 18 miliardi di euro. Le misure approvate sono sostanzialmente quelle annunciate nei giorni scorsi. C'è un taglio dell'aliquota IRPEF dal 35 al 33%, che non interesserà però i redditi medio-bassi. L'età per andare in pensione si alza a partire dal 2027 a 67 anni e 3 mesi, con l'esclusione dei lavori usuranti. È stata confermata la rottamazione delle cartelle esattoriali e anche la tassa sugli extraprofitti delle banche, ma non è chiaro come funzionerà, se l'adesione da parte degli istituti di credito sarà obbligatoria oppure su base volontaria. È una manovra insoddisfacente e incapace di dare risposta alla cittadinanza, ci ha detto l'economista Maria Cecilia Guerra, deputata del PD.
Una soluzione molto pasticciata, frutto di una contrattazione, perché si è deciso soprattutto che dalle banche e dalle assicurazioni bisogna estrarre 4 miliardi e mezzo, senza i quali la manovra non sta in piedi. Quindi sarà un mix di cose sia volontarie che obbligate. In particolare ci sarà un aumento dell'IRAP, ma ci saranno anche cose poco accettabili, tipo la riduzione della possibilità di dedurre le perdite, non è che sia una grande idea. E invece ci sarà una grande possibilità opzionale di liberare riserve che attualmente sono vincolate pagando un'imposta non del 40 ma del 27,5%, quindi potremo incamerare, avere un risultato di cassa più basso ma subito rispetto a quello che avremmo avuto se si fosse aspettato il momento in cui le banche queste riserve decidevano davvero di liberarle per distribuire dividendi in futuro. Un pasticcio, insomma.
Al vertice dei leader dell'Unione Europea in programma per la prossima settimana verranno discusse misure concrete per rafforzare il sostegno europeo all'Ucraina. Lo ha comunicato il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa dopo la telefonata avuta col presidente ucraino Zelensky al termine del vertice alla Casa Bianca con Donald Trump. L'incontro, che Zelensky sperava decisivo per ottenere una fornitura di missili a lunga gittata da Washington, è stato descritto da fonti interne come molto duro. Il presidente Trump, dopo la telefonata avuta con Vladimir Putin giovedì, ha ritrattato la sua posizione sui Tomahawks, mostrando poca flessibilità. Zelensky ha ribadito l'importanza di questi missili per il suo paese perché, ha detto, Mosca li teme. Anna Zafesova è giornalista della Stampa, esperta di Russia.
A me è sembrato che tutta la storia dei missili da concedere all'Ucraina sia stata in buona parte, anche nei giorni scorsi, molto sceneggiata e molto toccata da Trump, da Zelensky e da altri commentatori, dal segretario della NATO, eccetera, proprio per fare pressioni a Putin. Un messaggio di Trump mi sembra molto chiaro. Io mi trovo a potrei anche darli, poi in realtà mi servono e francamente sarebbe anche una escalation, quindi preferirei non darli, però certo se non ci sarà una tregua sarò costretto a darli, sì sarà un'escalation ma cosa dobbiamo fare, quindi il messaggio mi sembra tutto un parlare perché Putin non intenda. Putin per il momento sembra aver colto questo messaggio, vediamo se poi questo nuovo vertice che lui propone sarà un bis dell'Alaska o se stavolta Putin vorrà ne scenderà più miti consigli, anche perché l'altra minaccia della Casa Bianca, anche più pesante potenzialmente dei missili, sono le pressioni sull'India e potenzialmente poi sulla Cina perché smettano di acquistare petrolio russo, e questa per Putin a lungo andare è molto più grave di qualche missile.
L'Iran ha dichiarato di essere da ora svincolato da ogni restrizione sul suo programma nucleare. Il Ministero degli Esteri ha affermato che la risoluzione 2231 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU è scaduta e che pertanto tutte le disposizioni e le restrizioni dovrebbero essere annullate. Il servizio.
Il programma nucleare iraniano è controverso, si teme una sua deriva militare. Per questo motivo nel 2015 si era arrivati alla firma di un accordo, il JCPOA, che poneva seri limiti all'arricchimento dell'uranio nella Repubblica Islamica dell'Iran. Nel maggio 2018 il presidente statunitense Trump era però uscito dall'accordo con Teheran e l'Europa non era riuscita a starci dentro. Esattamente un anno dopo, nel maggio 2019, l'Iran aveva ripreso ad arricchire l'uranio oltre i limiti consentiti dall'accordo. E per questo motivo, recentemente, sono state imposte nuove sanzioni contro Teheran, il cosiddetto meccanismo snapback, sanzioni che le autorità iraniane ritengono illecite. Oggi il ministro degli esteri di Teheran, Abbas Araghchi, ha mandato una lettera ai vertici delle Nazioni Unite del Consiglio di Sicurezza, una lettera di questo tenore. oggi, 18 ottobre, la risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza dell'ONU è scaduta e pertanto tutte le disposizioni e le restrizioni dovrebbero essere annullate e il programma nucleare dell'Iran dovrebbe essere rimosso dall'ordine del giorno del Consiglio di sicurezza per essere trattato come quello di un qualsiasi altro stato non nucleare ai sensi del trattato di non proliferazione. Per Popolare Network, Farian Sabai.
Sono le 13:16. È tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Alessandro Braga, redazione con Martina Stefanoni. Le notizie ritornano alle 15:30. Buon ascolto.